Chi ha ragione? Giappone e Stati Uniti che stampano moneta a go-go o l'Europa e la paura del mostro dell'inflazione? Di Vito Lopes, 20 maggio 2013. La Abenomics funziona? Da quando la Banca Centrale del Giappone 4 aprile ha varato un piano per raddoppiare la base monetaria dal 28% al 56% del PIL nell'arco dei prossimi 2 anni, acquistando titoli di Stato per un controvalore di 1.400 miliardi di dollari, l'economia nipponica è ripartita. Nell'ultimo trimestre il PIL è cresciuto su base annua del 3,5%, la disoccupazione è calata al 4,1%, forte anche di una svalutazione competitiva dello yen del 30%. L'obiettivo della manovra è quello di inondare di liquidità il sistema, indebolire il cambio e ridare spazio ai margini di profitto dell'industria esportatrice, spingere le aspettative di inflazione al rialzo e spingere i consumatori a consumare di più anziché attendere il futuro ribasso dei prezzi assicurato da una consolidata deflazione pluriennale. Se ci saranno maggiori consumi, le imprese aumenteranno profitti e occupazione e con essa avremo anche maggiore inflazione salariale, creando un circolo virtuoso. In questo contesto la borsa di Tokyo continua a macinare rialzi, più 76% da novembre. L'indice Nikkei ha superato agevolmente i 5.000 punti, salendo al top degli ultimi 5 anni, sorpassando, non come capitalizzazione, ma come valore nominale, il Dow Jones statunitense, che pure alimentato da una politica simile di espansionismo monetario adottata dalla Federal Reserve, che sta acquistando titoli di Stato e titoli legati ai mutui per un controvalore di 85 miliardi al mese, ha aggiornato i massimi storici. Del resto, anche negli USA l'economia reale sta crescendo. Nel primo trimestre l'economia americana è cresciuta del 2,5%, un dato inferiore alle attese, più 3%, ma certamente superiore all'andamento dell'Eurozona, che invece continua a perdere colpi, e dove la sola Germania, più 0,1% nel primo trimestre, ha evitato l'imbuto della recessione tecnica, 2 trimestri consecutivi. Europa, che non sta partecipando alla festa dell'iniezione monetaria anche perché la Banca Centrale Europea, concentrata unicamente per statuto su un inflation targeting entro l'orbita del 2% e disinteressata al contenimento della disoccupazione, non figura come prestatore di ultima istanza e non può quindi acquistare titoli di Stato sul mercato primario, salvo che un paese chieda esplicitamente aiuti attivando la nuova procedura prevista da Scudo Anti-Spread e Piano ESM, European Stability Mechanism. Sintetizzando, mentre USA e Giappone stanno implementando una sorta di keynesianesimo finanziario, secondo l'economista scozzese l'aumento della spesa pubblica nelle fasi di crisi deve innaffiare direttamente l'economia reale e le infrastrutture, mentre la strategia attuale di New York e Tokyo innaffia di nuova liquidità il settore finanziario, senza garanzie dirette che questa abbracci le imprese e il risanamento. L'Europa fatica a scollarsi da politiche di austerity praticate negli ultimi anni, limitandosi nelle ultime uscite a prorogare per 2 anni, nel caso di Francia, Olanda e Spagna, i tempi di rientro verso un deficit fratto PIL al 3%. A parte questo, di politiche incisive per ridurre il tasso di disoccupazione, che si attesta intorno al 12% quando era sotto l'8% prima dello scoppio della crisi nel 2008, non si intravede al momento l'ombra. Ma chi ha ragione? Chi sta percorrendo la via migliore? gli spendaccioni Stati Uniti e Giappone che stanno inondando i mercati di liquidità gettando le basi per nuove bolle finanziarie e per impennate future dell'inflazione, o la rigida Unione Europea le cui istituzioni finanziarie vedono l'inflazione come un incubo e il primo mostro da combattere ad ogni costo, anche se questo costo significa spingere all'insù la disoccupazione. Cosa può fare l'Eurozona? Per l'Eurozona è difficile seguire l'esempio di Stati Uniti e Giappone sul fronte del quantitative easing, semplicemente perché non ha una direzione unitaria, ma è composta da stati con numeri, prospettive e strategie diverse tra loro, spiega Niccolò Nunziata, strategist di G Associati. Il peggioramento prospettico dei conti della Germania non di meno ha smussato le posizioni, per cui è probabile che la BCE riuscirà a mantenere la liquidità elevata, se non addirittura a creare nuova base monetaria. I tassi di deposito negativi renderanno l'euro meno appetibile, aiutando in prospettiva le esportazioni, sempre più a rischio dopo la recente azione della BOJ. Non essendo realistico ipotizzare che l'Europa seguirà pedissequamente la politica monetaria del Giappone, non di meno è probabile che con lo spostamento del focus dei governi sulla crescita economica la BCE contribuirà ad indebolire la condizione necessaria, benché non ancora sufficiente, per uscire dalla stagnazione. Secondo gli esperti di Allianz Bernstein, la Banca Centrale Europea ha abbassato i tassi di 25 punti base, portandoli allo 0,5%. Questo intervento non ha contribuito, tuttavia, al miglioramento dell'attività dei prestiti nei paesi della periferia. Anche se la BCE ha manifestato l'intenzione di voler discutere con altre istituzioni europee per comprendere meglio come poter rilanciare i prestiti, le possibilità di un cambiamento reale nel prossimo futuro sono remote. Inoltre, l'Europa non sembra intenzionata a voler adottare un programma di acquisto degli asset, come è stato fatto di recente da Stati Uniti e Giappone. Il rilancio dei prestiti sembra poter avvenire solo tramite il canale dei tassi di interesse nel vecchio continente. Draghi ha annunciato che la banca centrale potrebbe portare a livelli negativi i tassi sui depositi, una decisione che potrebbe risultare efficace per l'economia, ma ha evidenziato anche i limiti della politica monetaria. A parer di Laura Tardino, strategist di BNP Paribas Investment Partners, anche se in Giappone la conferma dell'efficacia delle misure adottate verrà solo nei prossimi mesi, ed al momento ci sono stati solo timidi segnali di recupero soprattutto in termini di fiducia, credo che gli esempi di Stati Uniti e di Regno Unito siano la testimonianza che la politica monetaria accomodante serva ad accelerare l'uscita dalla recessione, ed abbia perciò una forte valenza anticiclica che in questo momento potrebbe aiutare l'Europa ad uscire dalla recessione. Credo altresì che la politica monetaria da sola non sia sufficiente, ma vada accompagnata a riforme strutturali importanti che possano estendere nel tempo i conseguiti con gli allentamenti monetari ed i tagli dei tassi. I rischi della droga monetaria. I rischi, a parte i grandi rischi estremi e geopolitici per i quali non è possibile fare una previsione, il rischio principale deriva forse dagli effetti collaterali delle iniezioni massicce di liquidità come accadde nel 2010 con bolle speculative sui prezzi di materie prime che alimentano l'inflazione soprattutto nel mondo emergente e obbligano le banche centrali a reagire ritirando liquidità e arrestando la fragile ripresa. Per ora il rischio maggiore per noi resta ancora la deflazione, spiega Edoardo Chiozzi Mille Lire, responsabile per Italia Convictions AM. Sul lungo termine nessuno sa cosa succederà, siamo in piena sperimentazione monetaria. Queste politiche sono più efficaci quando gli stati fanno la loro parte. politiche di riduzione dei debiti credibili e riforme strutturali per aumentare il potenziale di crescita di lungo periodo. Con questa decisione la BOJ ha finalmente compreso qual è esattamente il punto di forza di una banca centrale, la credibilità. Per rilanciare la crescita, infatti, si può puntare su un aumento indotto della domanda aggregata o su un alleggerimento quantitativo potente e credibile. In Gran Bretagna e USA, ad esempio, ha funzionato benissimo, non tanto nel rimettere in moto la crescita a ritmi veloci, quanto per evitare una recessione che sarebbe stata molto più profonda, recessione che stiamo sperimentando in Europa, con la BCE, che ricordiamo è indipendente per statuto, sottolineano gli analisti di FXCM. Secondo Maurizio Vitolo, amministratore delegato e responsabile del team di investimenti di Consultinvest SGR, la sensazione è che se con la debolezza dello yen le imprese non torneranno a fare utili e a distribuirli sotto forma di maggiori salari, l'inflazione comprimerà i redditi reali e il tenore di vita dei giapponesi, spiega, riferendosi alla politica nipponica la cui età media sta invecchiando molto velocemente, si comprimerà in un circolo vizioso di sempre più ridotti consumi. Le famiglie acquisteranno magari anche meno beni durevoli per compensare il maggior costo del consumo non discrezionale. In sostanza, non è detto che l'espansione di bilancio generi più inflazione e più crescita. Su come andrà a finire è presto per dirlo, l'esperimento è ormai iniziato, il capitale politico e sociale in gioco è enorme, ma non esiste un piano B di controllo o di uscita continua. Visto che anche in economia e finanza nulla si crea e nulla si distrugge, temiamo che a rimetterci saranno le famiglie giapponesi con poco risparmio e ricchezza che risulteranno schiacciate dall'inflazione futura. Si pensi allo yen debole e agli impatti sulla bolletta petrolifera di un Giappone costretto ad abbandonare il nucleare e privo di risorse naturali. Per ora, da punto di vista dei mercati, si può solo pensare a cavalcare la bolla finanziaria speculativa che è in divenire sul mercato azionario giapponese e cogliere le opportunità offerte dall'attesa che parte di questa liquidità giapponese potenzialmente finisca per cercare altri asset obbligazionari meno pericolosi dei bond nipponici e più redditizi. Altro aspetto problematico rimane quello di come riuscire a stabilizzare il debito pubblico, continua Vitolo, e di come evitare che il riemergere dell'inflazione non provochi sconquassi nei portafogli di banche, assicurazioni e fondi pensione. Insieme detengono quasi il 70% di tutti i governativi nipponici in circolazione, costringendo la BOJ ad aumentare ulteriormente i suoi acquisti, aumentando ancora di più il tasso di monetizzazione del debito e scatenando una corsa inflazionistica poi molto difficile da controllare. Secondo Hans-Jörg Naumer di Allianz Global Investors, la politica monetaria portata avanti dalla Banca del Giappone è paragonabile ad uno tsunami. Gli effetti delle iniezioni di liquidità si ripercuotono su tutti i mercati secondo il principio dei vasi comunicanti. Lo scopo è chiaro, la reflazione dell'economia giapponese. La prima ondata ha fatto salire il Nikkei al livello più alto degli ultimi 5 anni e spinto lo yen ai minimi degli ultimi 4 anni rispetto al dollaro americano, mentre le onde minori hanno raggiunto sia i mercati obbligazionari emergenti, provocando una riduzione dei rendimenti, sia quelli europei e statunitensi. Il fatto che i titoli di Stato tedeschi a 6 mesi di recente emissione presentino rendimenti negativi potrebbe avere a che fare più con la liquidità immessa nel sistema dalla banca centrale che con i premi per il rischio, che all'interno dell'area euro si sono ristretti in modo generalizzato. Ricordiamo che attualmente la Fed compra ogni anno obbligazioni governative per un importo corrispondente a circa il 7% del PIL statunitense. Nel caso del Giappone si arriva al 15%. e non dimentichiamo la BCE e la Banca di Inghilterra. Entrambe sono state o sono acquirenti di titoli di Stato. È interessante però notare che, mentre la liquidità abbonda, l'inflazione nell'area euro si attesta ai livelli più bassi dal 2010 e negli USA oscilla attorno al 2%, mentre in Giappone ancora non si vede la fine della deflazione. Il denaro immesso dalla banca centrale non necessariamente scatena l'inflazione dei prezzi al consumo, si veda la storia del Giappone dal 1990, ma può anche tradursi in inflazione dei prezzi degli asset ed in distorsioni dei tassi di cambio, che è proprio il nocciolo della crisi dei mercati finanziari iniziata negli anni 90 e proseguita fino ai nostri giorni. Il Giappone, la madre di tutte le crisi. Il modello base per cui la liquidità precede l'economia reale potrebbe valere ancora per un po', ma da un punto di vista comportamentale, l'economia, ovvero i dati relativi all'economia reale ed alle imprese, deve continuare a creare occasioni per ulteriori rialzi delle quotazioni e flessioni dei premi per il rischio, conclude Naumer. In caso contrario, per le borse si prospettano giorni bui, un'eventualità che comunque rappresenterebbe un possibile entry point per chi sinora è rimasto nell'ombra. È un bene che la liquidità in cerca di rendimento possa trovare ancora valutazioni accettabili, per non dire interessanti, sul mercato azionario. Al momento non emergono segnali di sopravvalutazione delle quotazioni. Fino a quando correrà la borsa di Tokyo? L'evento principale che secondo noi condizionerà la crescita futura del mercato azionario è rappresentato dalle elezioni della Camera Alta, la Camera dei Consiglieri, che al momento è in mano all'opposizione e che si terranno il prossimo mese di luglio in Giappone. Il mercato azionario ha fatto un rally molto importante e i nostri analisti si attendono quindi una fase di consolidamento soprattutto all'avvicinarsi del periodo elettorale estivo, spiega Luca Gabriele Trabattoni, responsabile per l'Italia di Union Bancaire Privé e UBP. I principali investitori presenti in questa fase sono stati gli investitori stranieri e la clientela privata giapponese, che tra l'altro sta iniziando a manifestare un sentimento positivo nei confronti del mercato domestico. Sono per il momento assenti gli investitori istituzionali giapponesi, che potrebbero invece rappresentare il supporto al mercato in quella che consideriamo essere una seconda fase di crescita del mercato, che si potrebbe manifestare verso la fine dell'anno. In questa seconda fase riteniamo che il mercato potrà di nuovo essere guardato per i suoi dati fondamentali macroeconomici e per i corporate earning interessanti delle singole aziende, dove l'attività di una buona selezione titoli farà una forte differenza di performance. L'inflazione al momento non rappresenta un problema. Per i prossimi 3 anni, con la premessa di una vincita delle elezioni e con la conseguente fase di sostegno all'economia, la crescita attesa è intorno al 15%. Per Rossana Brambilla, responsabile fondi azionari Asia e paesi emergenti globali di Sella Gestioni, a fronte di un particolarmente brillante risultato della borsa nipponica di questi ultimi mesi, occorre rilevare che è avvenuta una solo contenuta espansione dei multipli per effetto dell'impatto positivo che la debolezza del cambio ha sugli utili, sia diretto fratto immediato che per un aumento di competitività futura. Le società stesse che in questo periodo comunicano le stime di crescita attesa sull'anno in corso incorporano mediamente conservativi 125 yen contro euro e 95 yen contro dollaro. Pertanto, a determinate condizioni, tra cui la continuazione di debolezza del cambio, e senza trascurare il fatto che la Bank of Japan farà anche acquisti diretti sul mercato azionario domestico, il listino nipponico potrebbe potenzialmente proseguire la sua corsa. Tuttavia, considerando i risultati finora ottenuti, indispensabile tenere monitorati sia i segnali di tenuta della fiducia degli investitori relativamente alle misure in atto. Con il passare del tempo ci sarà sempre più attenzione ai dati reali che l'evolversi di una situazione macro globale decisamente difficoltosa. Secondo Di Marco Dall'Ava, Head of Research di XT Italia, è difficile dire esattamente di quanto, in termini percentuali, la borsa giapponese potrà salire nei prossimi mesi, tuttavia riteniamo ci potranno essere ancora rialzi in doppia cifra. Il problema emergerà secondariamente quando i target di inflazione verranno raggiunti e allora la BOJ dovrà mettere fine al QE, o quantomeno si avranno i primi rumors sul mercato. Ciò ovviamente non verrà preso positivamente dai mercati, che a quel punto potranno iniziare una fase correttiva anche di ampie dimensioni. Non sembra tuttavia, almeno ad oggi, una questione attuale, così come prossimamente, e già se ne discute da qualche settimana, potrà essere annunciata una riduzione di QE negli USA, notizia che potrà mettere fine al lunghissimo mercato toro di Wall Street. Twitter.com/VitoLopes